Vorrei un attimo sottolineare una parola per noi, una parola che ha sia un aspetto potente dal punto di vista evangelistico, ma soprattutto un aspetto profondo in quell'opera meravigliosa che Dio vuole fare di piantare la sua parola nei nostri cuori. E vogliamo leggere un brano dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, verso 30. Gesù camminava, parlava, operava, la sua vita era una testimonianza vivente, la sua vita non erano parole, ma erano parole e vita, e quando lui predicava molti si convertivano, quando lui parlava della potenza di Dio molti credevano e ricevevano i miracoli, tranne voi sapete a casa sua dove ebbe meno successo perché era più difficile riuscire a capire che si trattava del Salvatore, erano conosciuti i suoi fratelli, la sua famiglia, quindi era più difficile a causa della loro incredulità. Sapete bene che Gesù, proprio nel suo paese di origine, poté fare meno miracoli perché molti lo vedevano come il figlio del falegname, non riuscivano a capire la potenza che emanava da quell'uomo. E mentre egli parlava, dice la scrittura nel capitolo 8, verso 30, mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Un'affermazione potente, grandissima, che può racchiudere in se stessa tutto il senso del progetto di Dio. Ma vediamo anche la risposta, perché la parola di Dio ha una potenza grande anche questa mattina, ma quello che fa la differenza è la nostra risposta alla parola di Dio. Vediamo un attimo come risposero queste persone che, pur avendo ricevuto il messaggio della salvezza, pur avendo creduto, pur avendo iniziato un'esperienza di fede, ebbero difficoltà poi, e guardate come espressero questa difficoltà. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? E Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E vogliamo guardare un attimo questa parola e vogliamo comprendere cosa lo Spirito Santo, in maniera forte, sintetica, chiara, questa mattina vuole esprimere ai nostri cuori. Gesù predicava e sapete bene che c'era una grossa difficoltà nel suo periodo perché molti si erano fatti un'immagine particolare di come doveva essere il Salvatore. Il popolo giudeo aveva tutte le promesse, aveva tutte le profezie che riguardavano il Messia, aveva le descrizioni più precise, più minuziose, però questo purtroppo non impediva loro di crearsi delle immagini distorte del loro Salvatore. Tanto è vero che nel momento in cui lui cominciò a operare secondo le profezie, nacque così come la profezia diceva, visse come la profezia, fece tutte quelle azioni che erano già previste, c'era come un velo che impediva alla maggioranza dei giudei, e tuttora questo velo ancora è presente, di ricevere la sua vita come la vita del Figlio di Dio. Ma in questo caso vediamo qualcosa di particolare. Cioè vediamo che in alcuni questo velo viene rimosso e nel mentre che lui predica, nel mentre che lui esprime il progetto di Dio, è come se cadessero queste barriere e dice la scrittura che molti credettero in lui e i giudei, alcuni giudei, in particolare credettero in una maniera forte, in una maniera chiara, aderirono al suo progetto, riconobbero in quella persona, figlio del falegname, il Messia. E proprio quando avvenne questa esperienza meravigliosa, Gesù rivolse loro questa frase che è una dinamite, che è un progetto e che è una potenza, se solo possiamo comprenderla. E cosa disse a questi giudei che avevano creduto a lui? Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Come a dire, avevano ricevuto la parola. La parola aveva avuto un effetto nel loro cuore attraverso lo Spirito Santo, anche se non era ancora venuto nel giorno di Pentecoste, ma operava attraverso Gesù. Erano arrivati alla convinzione, alla rivelazione del Figlio di Dio. Ma qui Gesù fa una specifica importante che ancora possiamo prendere per noi questa mattina, cioè se perseverate nella mia parola. E la prima sottolineatura di questo breve messaggio questa mattina è perseverare nella parola di Dio. Che significa? Quando si parla di perseveranza, ognuno di noi potrebbe guardare la propria vita e vedere in quali aspetti della propria vita è più perseverante. Certo, certi aspetti sono necessari, siamo perseveranti per esempio nel mangiare, no? C'è qualcuno di voi che non è più perseverante, no? Non sarebbe qui se non aveste perseverato nel mangiare. Siete perseveranti in altri aspetti legittimi della vostra vita, ma spesso la nostra perseveranza è in lati, in dimensioni che non sono per niente belle. Qualcuno diceva che errare humanum est, perseverare diabolicum, chiaramente perseverare nell'errore. E allora scopriamo qualcosa di particolare, una delle difficoltà più grandi, Gesù le stava sottolineando, nelle persone che ricevono la grazia di Dio, che ricevono il messaggio della salvezza, non è tanto riceverlo. Lì certamente c'è un ostacolo difficile, c'è un momento dove il diavolo cercherà di non farci aprire al messaggio della grazia di Dio, ma quando facciamo quest'atto di fede, quando crediamo, la difficoltà più grande è quella di perseverare, cioè rimanere costanti, continuare a dimorare in quella decisione, approfondire quella comprensione. E qui perseverare nella parola di Dio è una indicazione preziosa che Gesù dà a quei giudei, ma che questa mattina dà ancora a noi. Perseverare nella parola di Dio. Attenzione, perseverare nella parola di Dio non significa solo perseverare nella lettura della parola di Dio. Questo sicuramente è importante, che possiamo ricordare, che possiamo meditare, che ha un aspetto quasi di rimuginare, come quando uno si arrummulia, si dice in fisiano, di solito i vecchi si arrummuliano, no? Ripetono e ricordano sempre le stesse cose. Il perseverare nella parola non ha a che fare semplicemente con la lettura, perché in realtà io credo che molti evangelici conoscano la Bibbia e la hanno in qualche modo accolta dal punto di vista mentale, possono ricordare tutti i versetti, ma perseverare nella parola di Dio non significa quindi imparare i versetti a memoria o saperli citare continuamente, ma significa essere entrati nella esperienza di questa parola. Infatti Gesù lo specifica in una maniera chiara dicendo: se perseverate nella mia parola sarete miei discepoli. Cioè, se la vostra attenzione, anziché a quello che pensano il mondo, a quello che pensano gli altri, a quello che dicono i filosofi, le persone più intellettuali di questo mondo, se la vostra attenzione costante è a quello che dico io, Allora traduciamo un attimo questo concetto: perseverare nella parola non significa imparare la parola a memoria, ma significa cominciare a comprendere profondamente quali sono i pensieri di Dio, quali sono gli obiettivi di Dio, cosa Dio ha previsto per la nostra vita, cosa Dio dice essere la cosa più importante per noi. Perseverare nella sua parola significa imparare i pensieri, i sentimenti, la volontà di Dio. E questo chiaramente ci mette in una sorta di discepolato. Se perseverate nella mia parola, sarete miei discepoli, certamente, perché noi impariamo quello che seguiamo. Se seguiamo solamente, non lo so, le tecniche informatiche o qualunque altra cosa, noi diventiamo discepoli di Bill Gates, no? No, discepoli di Bill Gates nessuno vuole diventarlo, anche se i suoi soldi sicuramente attirano, ma dicevo, quello che seguiamo diventa il nostro maestro. Quando ci approfondiamo in qualunque aspetto della nostra vita, è come se dipendessimo poi da quello che seguiamo. Se noi seguiamo in una maniera esasperata la moda, diventiamo discepoli di Armani, di eccetera eccetera, capitemi. Quello che mettiamo al centro della nostra vita diventa il nostro maestro, diventa la nostra guida, diventa il nostro obiettivo. Così, se viviamo per l'amore di denaro, il denaro sarà il nostro maestro e lui farà bello e cattivo tempo e tutte le nostre azioni saranno: mi conviene o non mi conviene, ci perdo o ci guadagno. Capite bene come fa la differenza nella nostra vita mettere un maestro diverso dinanzi a noi? Qualcuno dice: no, ma il vile denaro, ma queste cose, non metterò mai queste cose davanti a me. Ma anche i sentimenti sono falsi maestri. Anche le emozioni sono false maestre. Anche l'illusione di amare tante volte in una maniera umana è una trappola. Quando si ama, si fanno così tante cavolate che poi uno alla fine rimane isolato e non vuole amare più nessuno. Quello che mettiamo davanti diventa il nostro maestro, quello in cui perseveriamo, che noi lo comprendiamo o meno, diventa la nostra guida. Ecco perché Gesù in qualche modo dà quell'esortazione forte ai giudei, ma la dà questa mattina a noi, di preoccuparci di mettere la sua parola davanti a noi, la sua voce, il desiderio di sapere quello che Dio vuole. Capitemi, non è la sua parola perché dobbiamo essere esperti, biblisti, capaci di fare delle dissertazioni su tutte le tematiche, no, ma perché ci interessa sapere qual è la volontà di Dio. Se crediamo che un Dio esiste, se crediamo che questo Dio si è manifestato, se crediamo che Gesù Cristo è figlio di Dio, se crediamo che abbiamo iniziato un cammino, io credo che la preoccupazione più grande della nostra vita dovrebbe essere quella di preoccuparci di qual è la volontà di Dio, perché sappiamo che Dio ha verso di noi pensieri di pace e un buon avvenire, perché sappiamo che Dio sicuramente può condurre la nostra vita meglio di noi stessi. Sembrano cose scontate quelle che sto dicendo, ma poi tra la teoria e la pratica purtroppo c'è una grossa differenza. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e la conseguenza, il risultato di una vita improntata ad ascoltare la voce di Dio, sapete qual è? È quello che la voce di Dio ci porterà a conoscere la verità. La voce dello Spirito Santo, la parola di Dio ci porteranno a conoscere la verità. E in maniera molto semplice, quando si parla di verità, noi sappiamo che si esprimono due principali verità: la verità umana e la verità di Dio. È importante conoscerle entrambe. La verità umana qual è? Quella brutta. La verità umana qual è? Quella che veramente siamo deboli, incapaci di fare le cose buone, perché le cose cattive le sappiamo fare se ci abbandoniamo. La verità umana qual è? Che siamo deboli, fragili, feriti. La verità umana qual è? È che non c'è alcun bene, non abita alcun bene nella nostra mente. Ma qual è la verità di Dio? La verità di Dio è che Lui ha messo qualcosa di meraviglioso nella tua stalla. Questa è la verità di Dio. La verità di Dio è che in una persona fragile come te, in una persona debole come te, in una persona inaffidabile come te, Lui ha messo un tesoro glorioso. È importante conoscere tutte e due queste verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Bisogna conoscere la verità della fragilità, perché questo ci porterà alla potenza di Dio. Molti insistono sempre sulla verità: siamo forti, siamo grandi, siamo super, siamo, e non finiscono altro che per scadere in una megalomania con una maschera spirituale. Invece la verità della nostra fragilità ci fa attingere in una maniera diversa alla forza di Dio, ci fa conoscere la verità non nel senso di conoscenza umana, perché la scrittura dirà che la conoscenza, cosa fa la conoscenza? Gonfia, 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 gonfia e poi scoppia naturalmente, perché poi ci sono dei test della vita dove con tutto quello che conosci, con tutto quello che sai, con tutto quello che capisci, alla fine di fronte a una stupidaggine non riesci ad amare, non riesci a perdonare, non riesci a vincere. Allora ti accorgi che tutta questa conoscenza spropositata non ti serve per raggiungere gli obiettivi di Dio. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, cioè diventerete una stessa cosa con la verità di Gesù nel vostro cuore. Questo è conoscere la verità. Diventerete una stessa cosa con la pace, con l'amore, con la gioia. Questo è un miracolo. Ma non mi voglio fermare su questo, era la breve introduzione, andiamo al centro e alla fine della riflessione che sento forte, perché questo è quello che Dio dice e credo che lo abbiamo acquisito o perlomeno lo stiamo comprendendo. E ricevendo la parola di Dio veramente vogliamo essere non come quegli uditori dimentichevoli, ma come i facitori della parola di Dio. Ma quello che mi colpisce in questa scena è qualcos'altro, che dopo che Gesù a questi che hanno creduto gli mette questo progetto meraviglioso e gli dice: guarda che se perseveri nella mia parola sarai mio discepolo, conoscerai la verità e la verità vi farà libero, qualche cosa di strano si sviluppa nelle menti di queste persone che hanno creduto. Quindi hanno creduto, però hanno delle barriere, hanno delle resistenze, hanno dei preconcetti, hanno capito ma non hanno capito. E tante volte è così, noi tante volte comprendiamo il messaggio di Dio, arriviamo alla salvezza per un atto di fede, comprendiamo che non siamo realmente santi, ma che siamo nell'inferno più profondo e abbiamo bisogno della salvezza, però subito dopo non comprendiamo che questo messaggio non solo ci libera nello spirito, ma vuole liberarci nella mente e nelle emozioni. E infatti la riprova che questi giudei non avevano capito che questo messaggio doveva cambiare proprio le loro strutture mentali è che subito dopo gli rispondono in una maniera strana. Essi gli risposero: noi siamo progenie da Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi dire voi diventate liberi? Come a dire, l'origine, il pedigree, il curriculum che ci portiamo dietro? Ma io sono figlio di una buona famiglia. Ma io sono, come a dire, quello che ho costruito io è libertà. Sotto sotto è come dire: ma forse Dio mi ha scelto perché sono più bravo degli altri. Ma dove? La reazione della mente umana è quella di pensare di essere migliori degli altri, e quindi in qualche modo di rifiutare questo progetto, anche se hanno creduto, hanno aderito al progetto, a un certo punto dicono: ma Gesù, perché dici che noi dobbiamo diventare liberi? Noi siamo liberi, noi siamo figli di Abramo, noi abbiamo imparato la buona educazione, conosciamo la legge, siamo adempitori della legge, siamo bravi, magari fossero bravi tutti come noi. E lì c'è una ulteriore precisazione di Gesù, che al di là dell'essere figli di un'educazione, figli di una religione, figli di qualunque altra cosa umana, c'è qualcosa da cui abbiamo bisogno di essere liberati, che è il fallimento, che è il peccato. Ed è quello che questa mattina lo Spirito Santo vuole annunziare in una maniera più forte. Noi non siamo mai stati schiavi di alcuno. È incredibile questa affermazione, fratelli. Quando qualcuno viene a liberarti, digli: ma io sono bene, ma io sto bene, ma io non ho problemi, ma io non ho bisogno di niente. È tremendo quando si rimane a una verità che è una menzogna, cioè quello che non abbiamo niente da cambiare. E Gesù lì, con la profondità di chi guarda fino in fondo, di chi non giudica dall'apparenza, gli dice: io vi dico in verità, guardate, quando nella scrittura troviamo questo in verità, significa che dobbiamo aprire gli occhi in una maniera grandissima, perché lì, dietro quelle parole di Gesù, ci stanno delle rivelazioni importantissime, ci stanno delle verità da sottolineare per la nostra vita. E cosa dice? Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Come a dire, la vera libertà è un'altra cosa di quello che avete immaginato. La vera libertà non è mandare a quel paese gli altri. La vera libertà non è esprimere le vostre istintualità. La vera libertà non è, nel nome di Dio, schiacciare gli altri. La vera libertà è esprimere il mio carattere. E se voi vi rendete conto di essere schiavi in certe aree della vostra vita, voi siete imprigionati, siete schiavi di qualche cosa che vi impedisce. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quante volte ci sono nella tua vita delle situazioni che dici: è più forte di me, non ci posso fare niente. Non so se vi capita mai. È più forte di me, questo è il mio carattere, questa è la mia educazione, sono figlio di mia madre, di mio padre era così, io sono per forza pure così. Schiavo di un limite, schiavo di un fallimento che si tramanda da generazione a generazione. Non è possibile. E qui ripeto, Gesù sta parlando a persone che avevano creduto in Lui. Non sta parlando a inconvertiti, ma sta parlando a persone che hanno bisogno di vivere un processo di rinnovamento, di guarigione, di santificazione. E mi piace come si esprime Gesù quando dice: ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo mi dimora per sempre. Ma c'è un'applicazione, c'è una parabola incredibile in questa affermazione. Perché? Perché in realtà, quando siamo schiavi del peccato, abbiamo difficoltà a dimorare nella presenza di Dio. Non è che Dio se ne va, non è che Dio ti lascia, non è che lo Spirito Santo ti lascia se tu sei schiavo della tua amarezza, se tu sei schiavo della tua ira, se tu sei schiavo del tuo risentimento. Non è che lo Spirito Santo ti abbandona e dice: basta, me ne vado, come si fa nelle coppie, dice: me ne vado, quando poi rimetti la testa a posto e ritorno a casa. No, lo Spirito Santo rimane nella tua vita, però cosa succede nel momento in cui sei schiavo dell'amarezza, del risentimento? Che tu ti estranei, che tu non sei cosciente della presenza di Dio, sei tu che vai fuori casa. Quando hai scoperto che la vera casa, casa dolce casa, non è solamente casa tua, perché tante volte non è casa dolce casa, ma quando hai scoperto che la casa vera è la presenza di Dio, quando hai scoperto che la comunione con Dio è la vera abitazione, è il luogo dove vorresti stare di più, io spero che l'abbiate scoperto questo, che non continuate a illudervi, ah io se fossi là, se fossi alle Bahamas, se fossi non so, alle Seychelles, in qualunque altro posto lì, quello sì che è un rilassamento totale, sì forse per un giorno, due giorni, ma il luogo migliore, la casa più bella, la dolce casa è la comunione con Dio. Beati quelli che se ne sono accorti, beati quelli che la stanno coltivando. E allora comprendi che se la casa più bella è la comunione con Dio, qualunque cosa che ti porta fuori casa è un qualcosa di male. E allora essere schiavi del risentimento significa poi andare fuori casa. Lo schiavo non sta sempre nella casa, ma il figlio sì. Nel momento in cui puoi essere liberato da alcune aree della tua vita, nel momento in cui puoi smetterla di dire sono fatto così, non ci posso fare niente, nel momento in cui ti consideri legato a certe cose, ma desideri di esserne slegato, questo ti permetterà di stare veramente in comunione con Dio, di stare nella casa di Dio, di stare a bearti della presenza di Dio. Questa è la casa dove Dio vuole farti abitare. Ecco perché Gesù conclude: se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, come a dire non ci sono altre forme, non ci sono altri mezzi per essere liberi se non quello di sperimentare la libertà di Cristo dentro di noi, se non quello di sperimentare la presenza di Cristo. E così Giacomo, leggiamo quest'ultimo versetto e arriviamo alla conclusione, dice: perciò, Giacomo 1,21, deposta ogni sporcizia e ogni rimanenza di malizia, e questo è un processo, deposta ogni sporcizia, ogni lordura, ogni resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Come a dire, ritorniamo al verso iniziale, non ha importanza solamente avere ricevuto la parola di Dio, non ha importanza avere solamente creduto, ma questa parola deve essere fatta nostra, deve essere immagazzinata, deve essere, come dice la scrittura, ricevuta con mansuetudine, questa parola che ha il potere di salvare, di liberarvi dalla schiavitù della vostra anima, cioè dalla schiavitù dei vostri sentimenti negativi. Quante volte vorreste fare qualcosa di bello, ma l'amarezza vi trattiene? Quante volte vorreste fare un sorriso così? Quante volte vorreste benedire, ma rimane una specie di linguaggio? Tante volte incontriamo un sacco di cristiani che hanno mantenuto il linguaggio biblico, ma che non esprimono quello che il linguaggio biblico dice. E tante volte potremmo diventare pure noi così, dire ti benedico, quando sotto sotto dico ma perché non te ne vai a quel paese? Però diciamo ti benedico perché è una forma. E critichiamo tanto le forme cattoliche, ma abbiamo preso delle forme un poco più bibliche, ma altrettanto false, se non le viviamo realmente. Lo capite? Non si tratta di acquisire un linguaggio ortodosso evangelico, si tratta realmente di essere liberati da ogni sporcizia, da ogni schiavitù, da quelle cose che sai che ti stanno intrappolando e che dici non ci posso fare niente. Cose evidentemente negative, cose sottilmente negative. Non ci posso fare niente, mi fa troppo pena questo diavoletto, me lo terrò qui, accanto a me. E prima un diavoletto piccolo, poi diventerà un diavoletto grosso. Questo serpentello mi fa troppa pena. Poi se lo abbandono come farà senza di me? Come farà? Quando crescerà questo serpentello ti morderà in una maniera tremenda. Liberati, se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E quindi deponiamo, come dice, ci alziamo in piedi. Deposta ogni sporcizia e ogni resto di malizia. Ci sono residui, ci sono incrostazioni, fratello, sorella. Abbiamo bisogno di perseverare perché queste incrostazioni se ne vadano. Cos'è più dura, la tua incrostazione o la potenza di Dio? Qual è più forte? Noi tante volte alla fine pensiamo che la nostra difficoltà, la nostra schiavitù è più forte della libertà di Dio. È una menzogna. Domenica scorsa abbiamo sentito il pastore Bosio che ci diceva di parlare non delle difficoltà, ma di parlare alle difficoltà. Di parlare alle schiavitù che ci vorrebbero trattenere, alla amarezza, alla paura, parlargli e dire vai via nel nome di Gesù. Questo può salvare le nostre anime. Ma tutto questo, il verso 22 ancora lo sottolinea dicendo siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Fratelli, il cristianesimo non è una bella illusione per le nostre coscienze, non è un modo per avere una filosofia, è una potenza di vita che può cambiarci profondamente. Per cui questa mattina il Signore sta dicendo a tutti, ma ad alcuni in particolare, voglio che tu guardi quella cosa che ti sta legando. Voglio che tu la guardi. Voglio che tu non la minimizzi dicendo vabbè, ma è una cosina piccola. Sì, è una cosina piccola, però se cresce poi diventerà un... Che tu possa decidere di deporla. Che tu possa decidere di abbandonarla. Che tu possa decidere di perseverare nella parola di Dio che ti sta dicendo figlio mio, quella cosa non ti fa bene. Che tu possa perseverare diventando sempre di più discepolo di Cristo, conoscendo la verità e la verità ti farà libero. Ma perseveranza significa essere lì, diretti. Sì, avere forse delle piccole deviazioni, ma la direzione è quella. Io voglio andare fino in fondo. Questi cristiani sono adatti al regno di Dio, non certamente quelli che ogni momento si volgono indietro dopo aver messo la mano all'aratro. Queste persone non riusciranno ad andare molto avanti. Ma perché? Perché Dio non le vuole benedire? No, ma perché hanno altri maestri nelle loro vite, altre cose più o meno religiose. Ma Gesù, questa mattina, vuole che tu ed io gli riconsegniamo il diritto di essere l'unico vero maestro. Vogliamo veramente dirglielo? Vogliamo dirglielo con tutto il cuore? Signore, voglio perseverare nella tua parola. Diglielo a Gesù in questo momento. Signore, voglio perseverare nella tua parola, voglio perseverare in quello che tu mi stai dicendo nel mio cuore, quello che sto ascoltando dal tuo spirito. Voglio guardare avanti, non voglio cercare degli alibi, delle scuse, non voglio farmi distrarre dal carattere di mio marito, dal carattere di mia moglie, da quello che dicono gli altri, da quello che pensano i miei vicini di casa. Non voglio farmi influenzare da tutto quello che mi circonda. Io voglio andare fino in fondo, voglio perseverare nella tua parola, voglio essere un tuo discepolo, una tua discepola, voglio conoscere quella verità che mi libera. Non voglio giustificarmi, non voglio chiamare libertà quello che è una schiavitù, come il mondo intorno a me mi sta condizionando a fare, in nome di un progresso, in nome di una non giudizio, quello di dire che male e bene sono la stessa cosa. No, Signore, non voglio entrare in un relativismo etico. Dillo al Signore. Voglio ricevere la parola che è stata piantata in me. Voglio riceverla, Signore, con mansuetudine. Non perché qualcuno me l'impone, non perché qualcuno mi grida e mi dice devi farlo, ma perché credo che sia il meglio per la mia vita. Dillo al Signore questa mattina che vuoi fare la sua volontà, vuoi essere un discepolo, una discepola dell'unico maestro che è maestro di vita, maestro di libertà e che ci porta in un'eternità di gloria. Abbandona gli altri maestri questa mattina, che siano i tuoi sentimenti, le tue emozioni, che sia il tuo qualunquismo o il tuo opportunismo, qualunque maestro hai scelto non ti libererà. Scegli Gesù ancora una volta come unico vero maestro. Preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare perché non vogliamo essere semplicemente delle persone che hanno creduto in te, che hanno ricevuto questa bella potenzialità, questa bella libertà, ma che alla fine non la scoprono, non la seguono, non perseverano. Ti prego per ognuno di questi miei fratelli e per la mia vita, che possiamo prendere sul serio la tua chiamata, Signore, che possiamo prendere sul serio la tua presenza, la tua voce, possiamo perseverare nella tua parola per essere discepoli non di un metodo, non di una religiosità, non di una etichetta, non di una denominazione, non di una confessione religiosa, ma che possiamo perseverare nel sapere quello che tu vuoi da noi, Signore. Per conoscere la verità ed essere liberi, Signore. Ti prego per ognuno di noi, Signore, questa mattina. E ti chiedo che possiamo uscire dalle illusioni, rimanendo dei conoscitori teorici, ma entrare sempre di più in un'esperienza di amore, di benedizione, di compassione per le anime perdute, in un'esperienza sempre più forte. Grazie Padre, grazie Padre, grazie perché tu credi in noi, perché tu hai iniziato un'opera in ognuno di noi e la porterai a compimento. Grazie Padre, vogliamo essere tuoi discepoli, vogliamo camminare con te in qualunque tentazione, in qualunque difficoltà, raggiunti dalle maledizioni forse degli altri, ma con la potenza della tua benedizione che ci sostiene. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen. Benedici il tuo fratello, la tua sorella, tuo compagno di viaggio in questo cammino verso la libertà. Benedicilo, abbraccialo nel nome del Signore e incoraggialo a perseverare. Dì al tuo fratello, alla tua sorella, persevera nella parola di Dio, fratello, persevera nella gloria di Dio. Amen.